And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, get down.
Boom, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
Poi chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Cos'è? Anche tu sostieni il piano Trump?
Vabbè,
come il governo della nazione?
Governo? No, io ho appena finito di guardare il curling.
Vabbè, c'era il derby. Il tuo derby, Italia-Giappone.
Italia-Giappone con la mitica Yoshimura, la mia capitana. Capitana o capitana.
Avete perso. Avete sucato. All'ultimo tiro.
Sì, però comunque tanto sia il Giappone che l'Italia erano fuori, quindi.
Sono già fuori tutte e due?
Fuori, erano ultima e penultima.
Sì, lo so, sì. Non c'è più niente da fare.
No. E no, grande capitana Yoshimura, grande Kobayashi, un quattro assi del curling mondiale.
Questa quattro tutte perse il Giappone.
Perse, vabbè, però
perse
comunque,
tutte.
Però no, ho imparato questi termini in che si dice
il freeze?
No, le italiane che dicevano bomba 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 bomba
e continuavano poi a dire raga,
poi diceva cannone e poi mollone
sì. Quando il tiro è un po' lento, ma un mollone, quindi bisogna scopettare veloce.
Poi rollare, dicono molto, che non è...
Non è quel rollare lì, non è quello del moffo top dry.
C'è cannone, bomba e rollare.
Ah, cannone, rollare, bomba, beh, mi sembra inequivocabile.
Sì. E poi hanno tutte queste... Adesso non voglio fare accento shaming, però sembrano tutte venute giù dalla valle, un po'.
Ma allora, si nota una cosa. Dimmi.
Vai.
Ecco, allora, no, che durante le Olimpiadi invernali... A differenza di, che ne so,
dei campionati di scacchi,
campionati dei carabinieri, si sentono solo accenti delle Alpi,
delle valli e delle
Alpi, sì, delle Alpi e delle valli, sì. Già
vero.
Un accento emiliano è difficile, nonostante ci siano degli emiliani, per dire la vincitrice del bronzo nella Big Air è di Modena.
Cos'è la Big Air?
I salti con gli sci.
Ah,
okay. Quella cosa pazzesca che si buttano giù da una rampa verticale, a volte all'indietro, e poi fanno dei salti pazzeschi.
È come i tuffi, fondamentalmente.
Sì, tipo.
Cioè, i tuffi delle Olimpiadi invernali,
Sì, una roba del genere. Poi c'è il salto con gli sci, vabbè, lì si parla solo norvegese e polacco.
Vediamo la Norvegia. La Norvegia oggi, alla fine mi sono stancato del biathlon, non ho più visto chi ha vinto, ma dovrebbe avere con noi anche Matteo Villaggi, non c'è?
Villaggi?
Dove cazzo
dimenticato,
è? Ma come sei dimenticato?
Ma completamente.
Ma inserisci lo studio, Citron.
Ma che cazzo vuoi, inserisci l'hotel?
Io sono inviato, devi ricevermi. Anzi, dovresti fare una fanfara di accoglienza, neanche mi annetti lo studio.
Sei nello studio Palazzo del Ghiaccio, ma c'è il bottone, schiaccia il bottone.
Ma che tu ce l'hai il bottone?
Ho capito,
comandi tu, mica io.
Mica sono
a caso.
La tua tata.
Ciao, come va? Tutto bene?
Bene, com'è andato il biathlon alla fine?
Il biathlon ha vinto la Francia oggi, se intendi la staffetta maschile, seconda la Norvegia, che così non si è cuccato un altro oro, che già stanno là in alto, e poi la Svezia.
Grande, grande accoppiata.
Quale accoppiata nordica?
Che ne so,
grande accoppiata
nordica. Che cazzo ne so,
è l'accoppiata dei gradini più bassi del podio, grandissimi. Grandi.
Senti, questo calendario, che sorprese ci riserva oggi?
Che cazzo di domanda è? Vuoi sapere cosa è successo? Vuoi sapere cosa ci riserva a livello di sorprese il calendario?
Tutto.
Allora, sono previste un po' di cose da adesso in avanti. Quindi, se dovesse esserci, per esempio, alle 19:30, no? La finale del freestyle Big Air maschile, non ci sorprenderebbe più di tanto, però se volesse sorprenderci potrebbero spostarla. Ultimamente un po' capita perché sta nevicando di brutto da quelle parti, quindi
sì, nevicava.
Non è detto che il tutto non slitti. Comunque il finalone del Big Air maschile sarà alle 20:17. È bello perché è previsto per le 20:17, cioè non 16.
Così, ma le Olimpiadi hanno sempre questi orari precisini. Anche io metto la sveglia con gli orari precisini di solito.
Anch'io.
Non so, alle 7:32,
per sentirti una persona precisa comunque.
Sì, per non essere scontato.
Alone è famoso. Famoso per la sua precisione, soprattutto negli orari.
Sì, beh, certo, arrivo esattamente sullo scoccare della sigla.
Allora, a parte questo, Alone, dovevamo vederci quando ieri...
Vabbè, come sei veramente, guarda, sei proprio un colonialista, quindi
sì,
no, è African time.
Sì, vabbè.
Devi decolonizzarti, decolonizzare il tuo
orario.
Orologio biologico, sì, e mentale.
Stato stanno premiando della gente, dei terzetti.
Premiano dei terzetti perché abbiamo vinto un oro, questa cosa, l'oro del pattinaggio e seguimento maschile. Molto bene, stanno premiando l'argento degli Stati Uniti. Spiace.
Abbiamo trifolato
in finale, alla grande. Tra l'altro sono partiti bene, ci hanno creduto, e poi gli ultimi due giri gli abbiamo dato 4 secondi tipo.
Scusa, Matteo, no. Adesso provo a chiamare Elisabetta Picchio.
Vai.
Per fare commentare.
No, aspetta, è appena caduta la medaglia d'argento di uno degli Stati Uniti.
Occhio, perché si rompono facilmente. Queste medaglie, sarà già distrutta.
Bello questo screzio da parte di questo.
Vediamo se ci risponde Elisabetta Picchio. Ricordiamolo, ex olimpionica del pattinaggio veloce.
Sì. Dei pattini rapidi.
Pattini rapidi.
Lasciamolo introdurre a Disney.
Schettini velocissimi. Sì. Vediamo se ci risponde Elisabetta. Probabilmente adesso sta assistendo alla premiazione.
Lei,
come stiamo facendo noi. E le stiamo
rompendo le uova nel paniere.
Sì. Sì. Vabbè, vediamo se intanto ci risponde. Comunque, per un primo posto, aspettato o inaspettato, caro il nostro esperto?
Diciamo che per come è arrivato è abbastanza evidente che siamo arrivati come i più forti, per cui direi che c'erano delle aspettative. Poi, tu mi insegni, caro Disma, soprattutto nel pattinaggio di velocità non si sa mai. Anche se qui non è come lo short track, guarda di che belli che salgono sul podio, non è come lo short track che puoi carambolare ed eliminare a birillo tutti i tuoi avversari, capito?
Guarda, a me piace di più lo short track, francamente.
Ma vedo che stai diventando un esperto anche di...
Mi ricorda il Rollerblade, il film, non so se...
Sì. Rollerball.
Rollerball.
Cos'è Rollerblade?
Sono
i pattini in linea.
Esatto.
Sì. Io mi ricordo che l'unica volta che ho usato i pattini in linea era in un anno lontanissimo negli Stati Uniti. Non sapevo andare, quindi ho diciamo provato a imparare in giro per la periferia di Chicago con questi pattini in linea, che allora erano una grande novità a metà anni 90. E mi sono venute delle vesciche grosse come praticamente tutti i piedi, e il giorno dopo mi dovevo mettere le scarpe eleganti per un matrimonio. È stato molto molto devastante.
È anche doloroso, esatto.
È abbastanza, sì.
Allora, riproviamo a chiamare Elisabetta con un altro mezzo, vediamo se ci risponde. Sono le 17:10, dovrebbe esserci più o meno questa. Però forse è impegnata per la premiazione, perché credo
potrebbe
che
essere.
Ecco, la premiazione, fra l'altro, i nostri portacolori hanno dei fascioni in testa con scritto Italia,
metti
e
che...
poi hanno il colletto della tuta bianco, rosso e verde. Diciamo che
l'avevamo capito,
si è capito, sono il governo è sicuramente contento, il tricolore trionfa peraltro aggiungiamo che
aspetta
il nastro che tiene sulle Olimpiadi, le medaglie è azzurro quest'anno, proprio in onore degli azzurri.
Ma sei pronto?
Probabilmente.
Sei pronto per il canto degli italiani?
Raga, no? Mano sul cuore.
Non l'abbiamo mai sentito fino ad oggi.
Forse non lo sentiamo neanche ora.
Allora, scommettiamo che sbagliano e dicono sì alla fine?
Ah, perché non si può più? Ma perché non si può?
Ma che ne so.
Ma perché chi è che l'ha detto?
Il presidente della Repubblica.
A lui?
Sì, credo.
Mattarella?
Sì.
E cosa ha detto di dire?
Niente, no, statevi zitti. No. No, l'Italia no. No.
No.
Sì, esatto.
Aspetta, sentiamo.
C'è un intro di un'ora e un quarto, il nostro, la marcetta, diciamo. Hanno tolto delle note, mi pare, tra l'altro.
Si chiama arrangiamento.
Sì. Togliere delle note, esatto. Cane. Non l'avrei saputo.
Vabbè, dobbiamo sentirla.
Tu, cioè,
per fortuna
lungo,
che non c'è. Per fortuna non c'è Albano a cantarla.
Mettiamo il
volo.
Mettiamo il nostro inno. Allora, zuppa romana degli Schöttnoch Acht. Che tra l'altro ha è una canzone con una storia curiosissima alle spalle. Che ci ha raccontato oggi Marta Villa, che è venuta a trovarci con del formaggio, e ce la racconterà in onda uno di sti giorni.
Ah, ma posso? Che bella. Bella donna, mamma mia, alimenti, ciao, Roma, Roma, Napoli, amore mio. Mozzarella, mortadella, tartella, ecco la per me.
Acqua minerale, grappa speziale, cozze vongole, prego, torta di spinaci, vongole veraci, gorgonzola, Coca-Cola, zappaione, minestrone, openone, ecco la per me. Sopa romana, fettuccini, scalloppini, fritto di zucchini, ma per me. Zuppa romana, bella donna, mamma mia, alimenti, ciao, Roma, Roma, Napoli, amore mio. Vino secco, amaretto, rigoletto, ecco la per me. Zuppa romana.
Allora, Matteo, tu sei qui anche per commentare lo hockey iniziare a breve.
No, è già iniziato. È appena finito il primo periodo in questo istante.
Tra
0-0 tra Repubblica Ceca e Danimarca.
È un quarto di finale?
No, è un playoff. Oggi si giocano i playoff per capire chi andrà ai quarti di finale.
Ah, giusto, per quarti no, però ci sono già quattro squadre
già qualificate.
Sì, sì. Ma la Slovacchia come fa? Perché ha battuto la Finlandia? E anche la Finlandia è dentro, no?
Perché ha battuto chiunque tranne la Slovacchia.
Ah, quindi praticamente hanno fatto un biscottone e sono passate tutte e due, evidente, insomma.
Beh, insomma.
Allora, attenzione che mi stava chiamando Elisabetta in questo momento.
Zuppa romana è fantastica.
È molto bella. Tra l'altro, a un certo punto dice minestrone un penone.
Un penone.
Evidentemente riferito al salto con gli sci.
Esatto, c'era già un riferimento storico avantissimo.
Bella. Eccoci, intanto
anche
aspetta,
la versione...
aspetta, Matteo, siamo riusciti a collegarci con Elisabetta. Che forse stava assistendo alla premiazione del...
Esatto, ecco. Esatto, stavo assistendo alla premiazione, sì.
Ti abbiamo scassato...
L'anima.
Esattamente nel momento sbagliato.
Beh, però, come facevamo?
Ma guarda, fatalmente ero davanti e quindi non ho potuto rispondere. Comunque dai, speriamo di,
allora,
di poter recuperare.
Aspetta, spiegaci, eri davanti al podio...
Non esattamente davanti al podio, però diciamo lateralmente, ma davanti con il gruppo di persone che stavano davanti, insomma, sì.
Elisabetta, ricordiamolo ancora, sei già stata qua con noi, ti ringraziamo, ex olimpionica del pattinaggio di velocità, madre di short trekkista, insomma una famiglia, anche il tuo compagno, anche lui un pattinatore di velocità, insomma una famiglia olimpionica. Al gran completo, oggi avete vissuto insieme questa finale, questo oro della vostra specialità del pattinaggio di inseguimento a squadre, di velocità?
Sì, esatto, il Team Pursuit era una medaglia che era nell'aria, insomma, adesso è qualche anno che gli azzurri dominano in questa specialità, sono veramente molto molto affiatati, però sia nella semifinale che nella finale, fino a metà gara, insomma, siamo stati un po' col cuore sospeso perché comunque si alternavano le due nazioni che hanno gareggiato rispettivamente in semifinale e in finale con l'Italia, hanno dato del filo da torcere almeno fino a un 60-70% della gara, poi l'Italia invece ha tenuto e quindi è arrivato l'oro, insomma, e due poi di questi componenti insieme a Davide Ghiotto, gli altri due componenti che sono Michele Malfatti e Andrea Giovannini sono tutti e due trentini. Il nostro gruppo di lavoro è prevalentemente composto da persone che vengono dal Trentino, quindi insomma massima soddisfazione.
Per vincere una medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre bisogna fare degli allenamenti specifici, cioè le squadre, non basta essere un patinatore forte per i fatti tuoi?
No, non basta assolutamente, e lo dimostrano nazioni potenzialmente molto forti come l'Olanda, che però non è riuscita a vincere né nel settore femminile né nel settore maschile. Nel settore maschile addirittura sono arrivati quarti, quindi anche fuori dal podio. Questo perché è importantissimo allenarsi insieme, l'affiatamento di squadra è importantissimo e la squadra italiana è abituata a lavorare sempre insieme, che siano allenamenti diciamo a secco, quindi fuori dal ghiaccio, sia sul ghiaccio, e quindi c'è il massimo affiatamento, mentre invece nazioni come l'Olanda hanno dei team, chiamiamoli commerciali, dei team privati, e quindi ognuno ha il proprio allenatore, il proprio staff, e difficilmente si trovano ad allenarsi insieme, si trovano poi a competere insieme sotto la bandiera ovviamente della propria nazione, ma non hanno mai avuto occasione di provare insieme, e per cui questo fondamentalmente è il risultato, ci vuole un grandissimo affiatamento.
Ma scusa, una domanda proprio banale, il fatto che le squadre corrano in linea aggrappandosi a quello davanti, tenendo quello davanti sostanzialmente, è perché è più veloce così o è proprio il regolamento che dice che bisogna mantenere quella posizione? Oppure potrebbero andare come gli pare?
Allora, intanto, più che aggrappandosi, proprio spingendo, spingendo il compagno di squadra. È chiaro che poi a seconda della stazza fisica del tuo compagno o comunque della fatica che hai accumulato durante i giri, si tratterà di una spinta diversa, però la mano che vedi appoggiata al tuo compagno, la logica è quella di spingere il tuo compagno. E per cui insomma
non è obbligatorio
assolutamente non è obbligatorio, diciamo che l'obbligatorio è tagliare in tre il traguardo, quindi non è che uno si può alzare, devono tagliare il traguardo tutti e tre, e il tempo viene preso sul terzo, ecco perché c'è questa apertura finale a ventaglio, di modo tale che il che è un terzo, ma è il terzo più attaccato possibile al primo e al secondo, quindi è un terzo relativo, è per quello che le squadre in dirittura d'arrivo si aprono a ventaglio, proprio per questo motivo, però non è obbligatorio essere toccarsi assolutamente, è proprio una questione di spingere il compagno che hai davanti, mantenere anche una sorta di contatto proprio fisico per creare l'unione della squadra, e come ripeto gli italiani si allenano sempre insieme e questo fa la differenza.
State andando alla grandissima, un sacco di medaglie quest'anno dal pattinaggio.
Sì, veramente, poi medaglie pregiate, perché insomma sono tre ori e un bronzo, e non è ancora finita, comunque che ci sono anche le due prove della Mastart, e in tutte e due le prove abbiamo due fuori classe, sia per il femminile che per il maschile, perché sul femminile abbiamo Francesca Lollobrigida, che è molto brava sulla Mastart, e anche Andrea Giovannini, che ha gareggiato oggi, è uno specialista della Mastart, quindi non è ancora finita. Chiaro che poi la Mastart, partendo in 16, una gara quindi di gruppo, è difficile prevedere insomma un esito, cioè mentre nel Team Pursuit la squadra italiana ha sempre vinto e fatto il tempo migliore di tutti in tutte le tre prove che ha fatto prima di arrivare alla finale, la Mastart è una gara secca finale e sono 16 giri, quindi insomma anche la tattica che faranno gli altri darà poi un esito diverso. Non c'è nulla di scontato, ecco, diciamo.
Per adesso, vabbè, manca ancora un po' a livello di gare, ma cosa possiamo dire? Grande prova della nazionale alle Olimpiadi, era quello che ci aspettavamo, sono andati meglio. Cosa ne pensi? Proprio il tuo parere personale, insomma, da addetta ai lavori.
Io dico che sono andati sicuramente meglio rispetto alle aspettative, nel senso che su Francesca Lollobrigida si puntava molto, ma nessuno immaginava potesse arrivare a 2 ore, anche perché la sua stagione non è stata proprio brillantissima e quindi ci si poteva magari aspettare delle medaglie, ma non addirittura 2 medaglie d'oro. Riccardo Lorello, che è giovanissimo, è stato un exploit, quindi ha continuato a migliorare durante tutta la stagione, però da lì arrivare a una medaglia non era preventivata, diciamo così. E c'è stato anche comunque un quarto posto ieri di Serena Perger sui 500 metri e a 3 centesimi dal bronzo, e quindi anche per lei è una prestazione buonissima. Io credo che lei sia partita con un obiettivo di rimanere nelle prime 10 e arrivare quarta è per lei un risultato importante, prestigioso. E diciamo che forse, ecco, mancato la medaglia singola di Ghiotto sui 10.000 metri, però io direi che con l'oro di oggi ha ampiamente compensato,
ecco,
la mancanza di una medaglia sui 10.000 metri.
Un'ultima domanda, poi ti lasciamo tornare al podio, a tutta quella bella atmosfera. Tu hai sottolineato il fatto che sia importante questo gruppo che si allena insieme, cosa che molti hanno tirato fuori sullo short track. Tua figlia Gloria Ioratti fa short track, Arianna Fontana se ne è parlato negli ambienti dello short track come una persona che si allena per i fatti suoi, insomma, che non lavora col gruppo. Tu in tutta quella faccenda lì, se vuoi dire cosa ne pensi, oppure insomma non ti va di parlarne, insomma.
Ma guarda, Arianna Fontana è effettivamente una fuoriclasse, lo sta dimostrando un'altra volta, è 20 anni che raccoglie medaglie, e in modo particolare riesce a raccogliere dei risultati enormi proprio durante l'anno olimpico, quindi riesce a concentrare forza, energia e concentrazione durante l'anno olimpico. La medaglia d'oro comunque l'ha vinta anche lei insieme alla squadra, quindi evidentemente nonostante tutto l'affiatamento c'è. Dopo sicuramente nel corso degli anni ha fatto delle scelte che l'hanno un pochino allontanata dal gruppo, però
più sullo stile canadese che citavi prima, insomma.
Esattamente, però poi alla fine, se i risultati arrivano lo stesso, rimane un po' un mancato affiatamento sulla carta, insomma. Lei evidentemente ha delle caratteristiche tali per cui forse le basta meno di altri atleti per riuscire a entrare in sintonia con i compagni di squadra.
Un po' come io e il mio collega Alone, che siamo insomma due.
Arriviamo ognuno con la sua limousine, esatto. Ogni pomeriggio, a volte in elicottero, elicotteri separati chiaramente. Sì, però alla fine poi in onda rendiamo bene.
Due jet privati.
Esatto. Senti Elisabetta, ti auguriamo una buona serata e buon divertimento lì nei festeggiamenti.
Grazie.
A presto, grazie.
Ciao.
Ciao,
grazie mille Elisabetta Pizio, olimpionica di pattinaggio di velocità. E Alone, sai che c'è? Non sappiamo fra quanto c'è la pubblicità, no. Ma perché sono saltati i monitor, ma dovremmo fare in tempo a ascoltarci fuori dai giochi.
Penso proprio di sì, mancheranno quei 7 minuti.
5, 4 minuti e 51.
Ah, okay. Tu lo vedi, ok. Io sì. Ok, allora fuori dai giochi, Marco Albino Ferrari in collaborazione con L'Altra Montagna.
Fuori dai giochi, riflessioni sulle Olimpiadi di Marco Albino Ferrari, in collaborazione con L'Altra Montagna.
Bob Dylan, Bob Marley, Bob Kennedy, persino Bob Ovieri, con le sue guance perfettamente lisce grazie al rasoio multilama della pubblicità. Google è spietato. Prima di arrivare al nostro spericolato sport chiamato Bob, bisogna scendere di livello, ma alla fine nella lista appare anche lui. Sì, Google è spietato. Se conti poco, scivoli in basso. E il Bob conta davvero pochino se i suoi praticanti in Italia ammontano a qualche decina. Ma se il Bob conta poco per i motori di ricerca, conta ovviamente moltissimo per gli atleti che sfrecciano a 140 all'ora, sbatacchiati da una parte all'altra, stretti dentro siluri a forma di totano,
nella speranza di arrivare qualche millesimo prima degli avversari, conta anche molto per la parte politica che ha voluto la pista di Cortina. E in questi giorni il bob conta molto per tutti i tifosi che sperano di accrescere il medagliere della propria nazione. Il punto però è: finite le Olimpiadi, quanto conterà il bob? Ora che la pista è in funzione, anche se in parte è ancora un cantiere, c'è da sperare che non chiuda nel giro di qualche anno, come ha fatto quella olimpica di Cesana. Se in questi giorni le vittorie crescono, crescerà l'intero movimento e cresceranno le ambizioni di sopravvivenza di questo impianto costato più di 120 milioni. La gestione della pista succhierà circa 1,5 milioni a stagione, una follia, ma qualcuno dice che potrebbe sostenersi. Chissà come chiuderà il medagliere delle gare di bob. E forse anche la sopravvivenza della pista dipende da qualche millesimo di secondo. A domani!
Torniamo in studio anche con Matteo Villacci nel studio olimpico Palazzo del Ghiaccio e della Solitudine. Ci sei, Matteo?
Cioè, l'unico con l'orologio, tra l'altro, quindi può dirci lui quando va in onda la pubblicità.
Scandisco il countdown. 2:21.
Ma qua non ci lasciano al buio, cosa succede? Niente, non torna più. Vabbè, e c'è la premiazione intanto dell'inseguimento squadre donne, ha vinto il Canada con una delle due, le tre pattinatrici, una delle tre è veramente altissima, è un atleta sarà 2 metri credo, è molto molto alta e quindi quando va davanti fa una scia pazzesca le altre due.
Matteo,
dimmi.
Com'è andata? Oggi sei andato a vedere lo hockey dal vivo.
Lo hockey dal vivo.
Italia, com'è andata?
Allora, risultato così, diciamo. Abbiamo perso 3-0. Però
con la Svizzera?
Con la Svizzera. Però, allora, in realtà il gioco abbastanza bene dal secondo periodo, il terzo, abbastanza godibile. Sono contentissimo di aver visto giocare dal vivo il nostro portierone Clara, perché è pazzesco, è davvero incredibile, è di un livello... sono anni che non vedevo dal vivo giocare così bene in quel ruolo. Che non è
e dove
facile.
Gioca lui? In che campionato gioca?
Svedese, ma lui è già draftato NHL, c'è il cartellino, ce l'hanno gli Anaheim Ducks.
Ah, ma è un italiano-italiano o è un italo-american?
No, è italiano-italiano, sud-tirolese o alto-atesino, se preferisci. Sì, dovrebbe essere tipo di Brunico, adesso non ricordo esattamente, però di quella zona lì.
Bello, beato lui.
Perché è di Brunico?
Brunico.
Sì, è bella. Non penso la vedrà moltissimo perché appunto gioca all'estero, ma poi quelli forti si formano all'estero perché sostanzialmente un campionato italiano propriamente detto non c'è. Alcune squadre italiane giocano in campionati vagamente transalpini, un pezzo d'Austria, un pezzo di Slovenia, un pezzo... qualcosina di Germania e di Croazia, però il campionato italiano sostanzialmente non c'è più.
Ma
quindi
è davvero strana questa cosa. È proprio il hockey, è uno sport un po' strano perché, e lo ha dimostrato anche la manifestazione da tifo che è stata fatta all'inaugurazione del Palazzo di Santa Giulia. Cioè, per esempio, a Milano ci sarebbe una base di tifo, ma
enorme,
molto grossa, cioè molto più grossa rispetto a quella dell'Olimpia di basket, che di fatto non c'è più, come curva proprio, Quindi figurati, ci sarebbe
ma
un tifo...
più del basket.
Allora, come curva, quindi tifosi, quelli veri, quelli che
però,
tutto
però
il giorno...
fedelissimi,
Fedelissimi, dell'Olimpia sono in 100.
Ma veramente così pochi?
Sì, poi il palazzo lo riempi perché ci vanno le scuole, ci andiamo noi, ci vanno... poi lo riempi, quest'anno mica tanto, ma fino all'anno scorso sì. Poi invece le Olimpiadi quest'anno c'è la grande polemica sui prezzi.
Ragazzi, stiamo sforando,
vabbè,
lo dico.
Però invece l'Hockey ce l'ha, questa base grossa, quindi
sì,
voglio dire, base grossa più gli occasionali, forse 7-8 mila persone a partita li potrebbero andare a vedere.
Però l'Hockey ha dei costi molto superiori al basket.
Ma poi soprattutto solo a Milano probabilmente. Cioè,
però Milano è una piazza importante.
Ma già se vai a Roma magari
ma non c'è mai stata a Roma. Però c'era Varese, c'era Bolzano.
C'è Varese, c'è ancora.
Insomma, sì, erano delle piazze da migliaia
del nord,
di tifosi.
Del nord.
Vabbè.
Del nord.
Della Padania. Libera! Siamo la linea al GR.
Andiamo, sì, dai, va bene, a dopo.
Ciao.
La Lei voleva far serata dopo una bella sciata, così in baita se n'è andata a ballare alla preschi. Ma la musica che c'era era un po' troppo leggera. Lei voleva roba seria, velocizzare il beat. Il beat, il beat, il beat, il beat, 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 beat. Avanti, avanti, avanti con la techno. La cassa che pompa, il freddo non lo sento. Le mani, le mani, le mani vanno a tempo. Perché noi siamo qui a spaccare la preschi. Perché noi siamo qui
a spaccarci alle preschi.
Allora, cazzo, l'arrivo, mi piace questa entrata dalla porta principale della musica gabber.
Talmente, anche un filo.
Era, hai presente Folletti, te la ricordi?
Ah sì, Folletti,
Folletti,
Folletti.
Eh sì, era quella,
E non sa fare festa, vuole roba che si twerca.
Qui è molto, molto patriarcale la situazione. È proprio in vista dell'8 marzo questa.
Lo so, ma... noi della preschi siamo un po' così, un po' pazzi.
Sì. Cosa vuoi pretendere dalla preschi? Bisogna prendervi per come siete. Con i vostri mumbut pelosi. Come quelli di Sant'Anchè.
I colbacchi.
I colbacchi, sì.
Rimettici la techno. A spaccare la preschi.
Yo!
A spaccare la preschi. A spaccarci alla preschi. Sai che mi piace... veramente troppo la musica da preschi.
Sai che l'avverbio giusto è proprio troppo. Perché non può piacere così, è sempre troppo.
Comunque oggi la già citata Marta Villa mi racconta che appunto lei lavora a Trento, conosce le Alpi perché è antropologa delle Alpi eccetera. Mi raccontava che in realtà la musica preschi spacca veramente tanto da quelle parti, cioè, ma tutti l'ascoltano, ma anche
andando in macchina.
In macchina, ma ovunque.
Anche
cioè.
In macchina mentre vanno a sciare, cioè prima dello sci.
Prima dello sci. Quello è come si dice?
L'avant ski.
Vabbè, torniamo da Matteo Villaci che sta osservando la Haki.
Sta osservando la Haki nell'orecchio questa celestiale musica della preschi, che tra l'altro unisce la techno al liscio come
c'è tanta fisarmonica dentro.
Bello, bello, sì.
Il beat.
Bellissimo. Allora, sempre 0-0, è iniziato il secondo periodo ormai da 5 minuti tra Repubblica Ceca e Danimarca, terzo playoff della giornata, dopo i primi che hanno visto il passaggio della Germania e della Svizzera ai danni proprio dell'Italia. E niente, per adesso il risultato è ancora così inchiodato.
Ci ascoltiamo le tue interviste?
Sì, ascoltiamoci le mie interviste.
Sono in esclusiva?
Guarda, io le ho date solo a voi.
Allora, ok.
Allora, le hai raccolte oggi dove? Non mi ricordo, Arena Santa Giulia o Rho?
No, a Rho, ho beccato un italiano, degli svizzeri e poi dei canadesi che sono sempre in mezzo, quindi molto bene.
Tanto molti vestiti da giubbe rosse, ho visto tra gli spalti delle varie...
No, sono proprio delle giubbe rosse, sai che ormai ognuno viene con i suoi sbirri, funziona così queste Olimpiadi. E quindi...
loro tra l'altro a cavallo.
Sì, è un po' scomodo. Lasciamo sugli fuori. Spalti, però sì.
Nel cargo dell'aereo.
Sì,
allora, esatto. Ascoltiamo l'intervista di Matteo.
Allora, siamo qui con Silvia, con cui praticamente ho condiviso la partita. Prima volta a vedere l'hockey?
Sì, esattamente. È stata una cosa emozionante. Non conoscevo bene l'hockey, ma è stato molto più entusiasmante di come me lo aspettavo. In TV non ci si rende conto né della velocità né della pressione fisica che hanno questi giocatori durante la partita. Pazzesco, devo dire.
Allora, non ti chiedo nulla sul risultato così, perché insomma sappiamo com'è finita, però ti chiedo con che idea del nostro portiere te ne vai a casa.
Guarda, te lo volevo dire, sono innamorata sportivamente di questo giocatore, Clara mi ha letteralmente entusiasmato, credo che un portiere così lo possano volere tutti.
Ti chiedo un'ultima cosa, ma da adesso in poi uno sguardo ogni tanto all'hockey ce lo butterai?
Direi proprio di sì.
Grazie mille.
A te, ciao.
We're here with
Maxine.
Maxine from Canada, I guess. And with all the family. Con tutta la famiglia. Siete stati a vedere la partita dell'Italia. Have you just seen the match Italy against Switzerland?
We were cheering for Italy.
Yeah, okay. Tifavano Italia, quindi è andata un po' come è andata. Is there a reason why? C'è una ragione per cui tifavate Italia. Is there a reason why you were cheering for Italy?
Because they deserve it. They're a wonderful team, and this is the host country for the Olympics, and we really wanted them to win.
Okay, perché lo meritavano, hanno una bella squadra, questo è il paese che ospita le Olimpiadi, volevano che vincesse. So, when did you arrive here in Italy?
We arrived last Thursday. We went to Val Gardena skiing for a couple of days, and now we're in Milan, and tomorrow we go to Livigno.
Wow, allora sono arrivati settimana scorsa, sono già stati a sciare in Val Gardena, adesso sono qua a Milano e poi andranno a Livigno. How is going the experience in Italy so far?
It's been amazing, very very good, a beautiful beautiful city.
Ok, dice che è tutto bellissimo, una bellissima esperienza e una bella città. So thanks a lot and good luck for everything.
Good luck, go Italy!
Thank you. Allora, siamo qui anche con una rappresentativa svizzera, 3-0, abbastanza, come dire, prevedibile. Com'è stata la partita?
Ma diciamo che a metà secondo me era un po' soporifera, nel senso che l'ambiente sembrava un po' la sala d'aspetto di un dentista, però il risultato a noi sta bene, complimenti al portiere dell'Italia, grandissimo.
Sai che sono d'accordo sia sul portiere ma anche sulla sala d'aspetto del dentista. La ricordavo, io arrivando dal tifo del Milano, la ricordavo un po' diversa l'atmosfera del palazzo.
L'ambiente era veramente sciallo, molto, non lo so perché.
Forse un po' di curiosi non tanto abituati a vedere l'hockey.
No, giusto, giusto.
L'hockey, può essere.
Sì, poi noi svizzeri forse eravamo un po' sparpagliati, erano più i tifosi italiani che facevano tifo di noi.
E devo dire che anche, esatto, si era un po' mescolati, il che è una cosa bella, ma d'altro canto se parte il tuo tifo da una parte non funziona tanto bene l'effetto coro. Adesso come funziona? Rimanete in Italia, vedete le altre partite visto che siete andati avanti, avete in calendario qualcos'altro?
Sì, l'idea è di tornare ancora perché l'ambiente sicuramente nei prossimi giorni diventerà sempre più bollente, quello che a noi piace.
Tornare ancora perché voi fate avanti e dietro, cioè la Svizzera, tutto sommato, o siete qui a Milano?
Ma noi possiamo quasi tornare a casa a pranzo, mangiare un panino e poi veniamo a vedere il secondo tiro.
Sì, ci sono zone di Milano più distanti probabilmente del posto dove vivete voi, o peggio collegate, questo è probabile. Grazie mille ragazzi.
Grazie, 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 davvero, grazie.
E rientriamo in diretta qua con Matteo, com'è? Sempre Repubblica?
No, c'è stato un gollonzo clamoroso della Repubblica Ceca con Nekas che ha tirato una mina praticamente dalla blu, ma onore del vero, in power play. La Repubblica Ceca giocava con l'uomo in più, però in questo momento la Repubblica Ceca conduce per 1-0 sulla Danimarca.
E chi vince, lo ricordiamo, va alla semifinale.
Vai, quarti. Contro chi questi?
Devo vedere come sono gli accoppiamenti. Adesso guardo e poi ve lo dico.
Potrebbe esserci il derby Repubblica Ceca contro Slovacchia?
Sai che sì, adesso controllo.
Intanto andiamo a parlare di biathlon con Simone from Athene, dalla Grecia. Simone, che ricordiamo con piacere perché Alone ci portò
La Bugazza, infatti io lo ricordo più come portatore di Bugazza che non come esperto di biathlon.
Eppure sa fare tutte e due le cose.
Sì. Sa comprare la Bugazza e commentare il biathlon.
Ciao Simone, buongiorno, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Ciao, com'è il clima ad Atene? Fa tanto caldo?
Sì, non è molto olimpico, invernale, fa abbastanza caldo.
E anche qua oggi.
Ho fatto più freddo, adesso in questi giorni sta facendo abbastanza caldo.
Quanti gradi ci sono? Qua 15 oggi.
Sì, più o meno così. Però sta piovendo un sacco quest'anno, quasi ogni giorno.
Meno male. Pazzesco. Quindi ci saranno le coltivazioni di ulivi molto verdi.
Sì.
Devi tirare fuori un luogo comune tu adesso.
Saranno gli dei che festeggiano.
È Zeus che manda giù l'acqua.
Senti, sei qua in veste di, non di grecista, ma di esperto di biathlon. Oggi ho provato a guardarlo, dopo 5 minuti mi sono sfrantegato la wallera e quindi non sappiamo nulla. Cosa ci puoi raccontare di questo famoso biathlon?
Che ignorante che sei!
Allora, Disma, hai scelto una gara un po' particolare perché ci sono un po' di tempi morti effettivamente nella staffetta. Ci sono altre gare che sono più entusiasmanti, ad esempio quella di domenica in cui ha vinto Lisa Vittozzi. Oggi c'erano due nazioni favorite. Francia e Norvegia, che sono più o meno le nazioni favorite per ogni gara di biathlon,
sì.
E hanno finito prima e seconda, ha vinto la Francia, La terza favorita per una medaglia era la Svezia ed è arrivata terza, e l'Italia è arrivata, diciamo, dopo la musica.
19esima?
Forse ha recuperato un po' alla fine, ma il Giacomel, che aveva l'ultima frazione, ha dichiarato che il suo obiettivo era non farsi doppiare. Quando okay. vieni doppiato nel biathlon ti fermi, e credo che alla staffetta italiana non so se sia mai capitato. Mm-hmm. Oggi però ci sono stati un po' di problemi, soprattutto con gli sci.
Intanto scusa, ti fermo perché nel hockey
c'è una mazza in mezzo.
Matteo, cosa succede quando c'è una mazza rotta in mezzo al palo?
Non succede niente, succede che la mazza sta lì, chi l'ha persa va o in pancona a farsene dare un'altra e continua a giocare, finché non si ferma il gioco la stecca rimane lì.
Ah, ok. Beh, pericoloso però, scusa.
Beh, insomma,
no, è sdraiata.
C'è comunque un messaggio dell'ANAS che dice materiali in carreggiata.
Questo sì, adesso sì. Esatto, vengono, mettono quei segnali provvisori, un paio di coni intorno.
Vabbè, sì. Torniamo dal nostro Simone.
Simone, tu hai festeggiato come, alla maniera greca, la vittoria della medaglia d'oro di Vittozzi?
Ma grande festa, grande emozione, perché seguo il biathlon alle Olimpiadi dal 2014, il primo anno in cui ci sono state le Olimpiadi, dopo essere diventato un appassionato. Mm-hmm. E la nazionale italiana piano piano è cresciuta, però le Olimpiadi non ce la faceva mai, andava sempre qualcosa storto, e quindi sì, è stata un'emozione, perché
a base di uso anche...
Esatto, hai stappato uso, Rezzina,
Metaxa.
Sì, sì.
Sì, la Metaxa proprio così a collo, glu 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 glu.
Sai che io avevo inventato una canzone da giovane quando andavo in vacanza in Grecia con sì. i miei amici.
E bevevamo Aios, a spaccarvi,
Aios, a spaccarci, sì. Avevo creato questa canzone che diceva Metaxa, Metaxa, il liquore che ti ammaxa. E la cantavo continuamente.
Sai che eri veramente un creativo da giovane.
Grazie.
Sì, erano pochi, tra l'altro passati pochi anni dai Prodigiao.
Se, no. Secondo me potresti fare l'autore per la Preschi.
È stato anche il dittatore
sì.
greco.
Sì.
Sì?
Sì, sì.
Cioè si chiamava Metaxa?
Sì.
Metaxa. Ah, sì.
Ah, cavolo. Sì. All'epoca dei colonnelli?
No, credo prima.
Ma era sua la Metaxa? Ah. Cioè, la Metaxa è un cognome? Non vuol dire...
Un cognome, sì.
Pareggio della Danimarca.
Sì. Non credo che voglia dire qualcosa.
Cognome, ah, e quindi è il cognome tipo Martini, cioè che è del signor
sì,
Martini.
Tipo, sì. Aperol, sì.
Esatto. Vabbè, abbiamo concluso il discorso biathlon
affogandolo nell'alcol.
Abbiamo ancora qualche gara, mm-hmm. sperando che gli skimen per l'Italia, sperando che gli skimen riescano a preparare gli sci, perché oggi veramente nelle discese c'era l'italiano che veniva superato da 2 o 3 a doppia velocità.
Come è possibile che succeda una cosa del genere? Come si può sbagliare la sciolina?
Sorprendente, sì, la sciolina è un po' sorprendente, soprattutto perché giochiamo in casa, però oggi nevicava e quindi dicevano che c'era una neve particolare, molto appiccicosa, mm-hmm. e quindi insomma è andata male.
Ma, quanto cambia? Cioè, se è una sciolina bella o brutta o bene o male?
Cambia tanto perché immaginati che vedi gli altri che vanno più veloci di te, quindi devi fare più fatica in salita per cercare di stargli dietro o di mettere un po' un cuscinetto di tempo per non perdere troppo tempo in discesa. Facendo così hai più pressione, arrivi più stanco al poligono, e se arrivi al poligono col fiatone hai più possibilità di sbagliare. Mm-hmm. Quindi sì, è un po' anche psicologicamente cambia, perché gli altri sentono che comunque, anche se commettono un errore al poligono, poi si sentono più forti sugli sci e quindi possono recuperare dopo. Tu invece ti senti che se anche qualcosa di minimo va storto, poi sarà dura recuperare.
Ma le mitragliette da sbirri che hanno questi qui sono tutte uguali o te le puoi elaborare?
Sono delle carabine, non delle mitragliette.
Sì, sono carabine. Credo che siano tendenzialmente molto simili. Non sono preparatissimo sulle carabine.
Questo è importante, devi prepararti. Cioè,
questa era importante. In generale credo che siano simili. Le tecniche sono simili. Poi ci sono alcuni atleti che sono più bravi a sparare rapidamente, altri che hanno che ci mettono di più.
E i nostri sono abituati perché sono sbirri, no? Quelli che partecipano. Sì. Quindi...
Sì, sono tutti parte di qualche... Credo che ad esempio la Virer sia carabinieri e così via.
E invece all'estero no, sono sportivi, cioè gente normale. Adesso, non che non siano normali quelli delle forze dell'ordine.
No, all'estero sì. Credo che ci siano anche in altri posti dei gruppi militari, perché avevo letto forse che a fine stagione fanno anche i campionati dei gruppi militari.
Senti,
il biathlon è nato come sport militare, erano le pattuglie che si allenavano ad andare in giro con gli sci di fondo e poi a sparare.
Senti, adesso noi dobbiamo parlare del ben più spettacolare e divertente salto con gli sci. Quindi ti lasciamo, se hai... volevi aggiungere qualcosa?
No, domani c'è la staffetta femminile, c'è qualche possibilità, e poi credo venerdì e sabato ci sono le must start, che anche per te, Disma, potrebbe essere più divertente guardare, durano una mezz'ora, 40 minuti.
Le must start.
Tutti insieme, quindi.
Partono tutti insieme, esatto.
E bisogna colpire sempre... il bersaglio, perché sennò devi andare avanti finché non li colpisci tutti.
No, devi fare dei giri, c'è cioè un posto dove fai dei giri di penalità se sbagli il bersaglio.
Sì, palle, sì. Oggi era così, come hai detto tu, Disma, la staffetta, devi andare avanti finché non li colpisci, però hai tre ricariche di riserva e se non riesci a colpirli con quelle poi ti fai comunque i giri. E invece domenica, cioè...
comunque è proprio una logica autoritaria, cioè non hai sparato bene, fatti i giri di campo,
obiettore, cioè... del cazzo, così sì, a tutti, pacifista,
cappellone,
zecca. È un po' così, no, vabbè, non proprio,
no,
però
secondo me quelli che sono più forti sugli sci preferiscono così, perché la gara, l'individuale, che è quella in cui ti danno un minuto di ritardo per ogni errore, sono molto più penalizzati, perché il giro di penalità alla fine lo coprono in 20-25.
Senti, la prossima volta che ci vieni a trovare è del salato, un souvlacone, una roba così, va bene?
Va bene, va bene.
Grazie, ti vogliamo bene.
Grazie a voi.
Ciao Simone, grazie, ciao. A presto.
Ciao, un abbraccio.
Ciao. E andiamo da Enrico, l'esperto dei penoni del
salto con gli sci.
Ciao Enrico.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, ciao. No, abbiamo visto queste gare sotto delle nevicate incredibili a Predazzo.
Solo ieri in realtà.
Ah, ieri.
Sì, è stato il colpo di coda del salto con gli sci, cioè le condizioni che cambiano, ma sono cambiate drammaticamente. Tra l'altro a 4 atleti dalla fine. Ha creato un casino non da poco.
Sì, intanto c'è, credo, un aggiornamento dallo
hockey, sì.
Dello hockey.
È tornato in vantaggio la Repubblica Ceca 2-1.
Ok. Ma è una bella partita. Teo.
Sì, è una bella partita. Lo è. E devo dire, vabbè, la Repubblica Ceca ha qualcosina in più a livello tecnico, però la Danimarca sta giocando abbastanza bene. E quindi sì, è una bella partita.
Ma nessuna di queste due può ambire a vincere l'oro, no?
No, secondo me no.
O Canada o Stati Uniti.
O Canada o Stati Uniti,
no, beh,
direi.
Si incontreranno in semifinale probabilmente Canada e Stati Uniti, però, se non vado errato.
Allora, ero andato a recuperare tutto. Intanto sono sicuro che chi passa tra queste due si becca il Canada ai quarti.
Ah, quindi
è
fuori.
La vedo dura. Beh, una volta la Repubblica Ceca ha avuto anche generazioni un po' migliori di questa, però ha abbastanza uno storico importante. Poi bisogna vedere come vanno le partite, perché dipende come la becchi, la Finlandia o la Svezia. Vedremo.
Vediamo cosa è successo invece nel salto con gli sci con Enrico. Raccontaci, facci un po' un resumé di questo sport così ingiustamente bistrattato.
Ma sì, giustamente bistrattato. Allora, ci sono state le tre prove dal trampolino grande, Large Hill, vinto Domen Preuss, sloveno, nel maschile, gara molto appassionante, lui ha rimontato proprio all'ultimo salto, il giapponese Nikaido, purtroppo, ha ceduto proprio l'oro con un piccolo errore all'ultimo salto.
Come la grande Yoshimura.
Esatto, probabilmente quella. Nel femminile doveva vincere la sorella di Domen, Nika Preuss, che era data come dominatrice assoluta, invece ha bucato parzialmente anche questa gara, quindi torna a casa senza medaglie d'oro individuali, mentre Anna Odine Ström, norvegese, se ne porta a casa tutte e due, piccolo e grande.
E in questo caso non ci sono riferimenti a quella tecnica per fare
no,
salti
no, più non lo so, non credo. Poi c'è stato il super team, la gara di ieri della mega nevicata, e la mega nevicata è arrivata a 4 saltatori dalla fine e ha fondamentalmente bloccato la gara congelando le posizioni al secondo turno di salti, quindi l'Austria ha vinto la medaglia d'oro rimediando a un'Olimpiade deprimente per i loro standard, e seconda è arrivata la Polonia e terza la Norvegia. Ma chiaramente il secondo posto della Polonia indica che la nevicata è stata mandata dall'alto, chiaramente però.
Ma l'Italia invece non, vabbè certo, il dio polacco. Ma l'Italia invece, esatto. Intanto 3-1 per la Repubblica
Ceca. Esatto, io non aspetto che voi ve ne accorgiate.
L'Italia non è andata malissimo.
Aspetta, sentiamo cosa dice Matteo. Aspetta, vai Matteo.
Sei pronto? Vai. Gol della Repubblica Ceca, gol di Pasternak, uno dei più attesi della Repubblica Ceca.
Pasternak?
Sì. Adesso siamo 3-1 e la partita, insomma, sembra prendere un'identità un po' più precisa. La Danimarca la vedo più già stanca, siamo a metà del secondo periodo, ce ne sono tre, fatica un bel po' a uscire dal terzo in questo momento, dal terzo difensivo.
Torniamo, ti sta chiamando qualcuno Enrico, c'era uno squillo sotto.
No, non mi pare. Sì, uno squillo?
No, adesso è finito. E Italia quindi bene o male nel salto?
Abbastanza bene per gli standard italiani, è riuscita a passare il primo taglio, è arrivata fra le prime 12. Credo undicesima alla fine, diciamo che non si poteva sperare di più per l'Italia, sia per il livello medio del movimento, sia perché Giovanni Bresadola, l'unico saltatore migliore italiano, è reduce da 2 anni di infortunio perché si era sfasciato il ginocchio a Planitza nel marzo del 2024. E quindi è rientrato, ha fatto delle più che oneste gare, è riuscito a entrare nei primi 30 sia sul piccolo sia sul grande, e ieri ha fatto dei buoni salti arrivando con Insam in decima posizione, di più o undicesima, non ricordo, di più non gli si poteva chiedere.
Senti, a livello di penoni hai avvistato dei penoni?
Ma guarda, allora no, i penoni non li ho avvistati, fra l'altro l'Olimpiade è stata sorprendentemente limitata dal punto di vista delle squalifiche, al contrario di quella di Pechino che c'erano stati dei casini inenarrabili con squalifiche per tutte. Qui hanno squalificato solo un austriaco perché ha messo le scarpe troppo grandi.
No, come quelle di Krusty Klown, aveva un 60.
Esatto. L'unica squalifica che ti ricordi per questo tipo di motivo. Per quanto riguarda lo scandalo dei penoni, ci ha guardato dentro anche la World Anti-Doping Agency, il cui presidente è polacco, quindi ha detto io lo guardo perché mi interessa molto. E dopo 2 giorni hanno detto no, non è doping, a noi non frega niente, che se ne occupa.
Fate quello che volete, gonfiatevi il pene, esatto, quanto volete.
Ma sì, tanto
volete. Enrico, dobbiamo salutarti perché è finita la trasmissione. Ciao, grazie.
Grazie, ciao.
Saluto voi, a presto. Ciao.
A presto, ciao.
Ciao, ciao. Ricordiamo che martedì 24, cioè martedì prossimo, in auditorium, Poveri ma belli farà una cosa un po' segreta.
Ah no, dai, si guardiamo la prima puntata del Festival di Sanremo, sì, insieme.
Direttamente dalle Olimpiadi a Sanremo.
Insieme, un
resto.
Guilty Pleasure Festival Late Night Big Show.
Prenotazioni, @radiopolare.it. Matteo,
saranno anche delle birre. Ci saranno delle birre e delle patatine.
Sì, che le portate voi però.
No, non le portiamo noi.
Patatine?
Sì, ho preso accordi, okay. Sì.
Matteo, ultimi 20 secondi per chiudere sul hockey.
Lo hockey in questo momento, come dicevo, vede la Repubblica Ceca provare ad andare a prendersi il quarto gol e per poi andare ad affrontare il Canada. E questo è più o meno quanto. Volevo solo far notare, me ne sono accorto in questi giorni, la perfezione del andare a chiudere con Sanremo, perché Sanremo è l'anagramma di Mosaner. Ho scoperto questa cosa,
genio.
E secondo me dobbiamo usarla.
Genio.
Ultima notazione, Canada e USA si incontrano, se si incontrano,
in finale. Sì. Sono i più esterni dei rametti del diagramma d'albero.
L'ho fatto apposta.
Ringraziamo Jacopo, il nostro esperto di hockey, che ci ha scritto.
Ciao a tutti, a domani.
Ciao.